In Liguria si attende, mentre si fanno sempre più forti le voci di dimissioni per il presidente ligure Giovanni Toti, che presto verrà sentito di nuovo dai magistrati. Oggi tocca all'imprenditore Spinelli. Intanto per la maggioranza si apre un nuovo problema: la tensione tra i ministri Giorgetti e Tajani sulle nuove norme per il superbonus e sull'arrivo della sugar tax. Non abbiamo litigato, dice oggi il leader di Forza Italia, cambieremo le cose in Parlamento. Per il resto occhi puntati sull'Ucraina, dove i russi avanzano verso Kharkiv, mentre Putin pare una sorta di maxi rimpasto di governo, mettendo un economista fedelissimo al Ministero della Difesa. E sulla Spagna, o meglio sulla Catalogna, dove gli indipendentisti perdono le elezioni per la prima volta da 13 anni e la vittoria va ai socialisti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Noi combattiamo, questo ci consente di mantenerci attiva la circolazione e di non invecchiare.
Avanti tutta.
Simone Spezia.
È lunedì, c'è già traffico e ricomincia Spezia. Signore, anche meno però a volte, anche meno.
Sì, che poi abbiamo sentito all'inizio la voce di Vincenzo De Luca, non è che abbia fatto una figura bellissima Vincenzo De Luca in questo fine settimana, con quelle frasi parlando del convegno sul premierato, quello sul quale abbiamo ironizzato in merito alla presenza di Pupo, o meglio, in merito alla presenza di Pupo, in merito al fatto che Pupo si sia espresso sul premierato. E perché non ci ha fatto una bella figura? Perché se l'è presa con Don Patriciello, dicendo che in quel convegno c'era anche il... com'è? Adesso lo pesco, Il Pippo Baudo di Nord Napoli, mi pare che sia anche con la frangetta. Il Pippo Baudo di Napoli Nord, così. Poi Don Patriciello... Ha parlato anche qua ai microfoni di Radio 24 durante il fine settimana, dicendosi colpito da questa ironia. Ellie Schlein che dice: il dileggio non è nel nostro linguaggio,
tutta fuffa.
Vabbè. Invece ci sono due cose dalle pagine interne dei giornali, anzi in realtà una non è la pagina interna e mi ha colpito. Facciamo la prima cosa, per la prima rimaniamo in Campania. Oggi il quotidiano Il Mattino ci riferisce che in una serie di piccoli comuni sotto i 1000 abitanti c'è una vera e propria esplosione di liste di candidati alle elezioni. E uno dirà: come, ma che voglia di partecipazione democratica che c'è nella provincia di Caserta, nella provincia di Avellino, tanto per dare un'idea. Ah, buongiorno Marco Santoro, eccolo. Perché è di là, Marco Santoro, si scherza per questo. Un'esplosione di liste enorme. E come mai? Perché, e sono tutte con protagonisti all'interno delle liste, ci sono tantissimi militari. Come mai? È un'esplosione di Vannacci, è l'effetto Vannacci che si applica alla provincia di Caserta, di Avellino e via dicendo. No, è che se si candidano alle elezioni hanno un mese di aspettativa retribuita. E quindi si trovano paesi con 1000 abitanti e 25 liste. chi sta dentro questi paesini è imbestialito, i sindaci non ne parliamo, dicono ma scusate, noi siamo qua che cerchiamo di fare attività politica sul territorio, di amministrare con due lire in territori difficili, paesi che si svuotano, arrivano questi a valanga e si fanno un mese di aspettativa grazie al fatto che si candidano fintamente alle elezioni. Ma...
cosa?
La seconda è veramente il paradosso del paese. Guardate, noi queste cose iniziamo a darle, o meglio, ormai le diamo per normali, ma boh. Pesco da Norme e Tributi sul Sole 24 Ore, pagina interna, pagina 27, e il lunedì c'è sempre uno spazio dedicato alle sentenze che riguardano il mondo del lavoro, dove dei giudici hanno dato l'ok ad un'azienda che ha licenziato un dipendente, la quale azienda aveva mandato un investigatore, lui si era messo in malattia, no? L'azienda ha mandato un investigatore e l'investigatore l'ha ripreso e fotografato mentre faceva un secondo lavoro, questo era l'addetto allo scarico bagagli in aeroporto, mentre faceva un secondo lavoro. Cosa sarà questo secondo lavoro? L'insegnante, l'istruttore di kickboxing, ok? Nonostante si trovasse in malattia, i certificati medici mostrassero un progressivo peggioramento per le condizioni del suo arto superiore destro. Vabbè. E perché, questo il pezzo lo firma Pasquale Dui, perché trovo assurda questa vicenda? Non perché poi sia stato confermato il licenziamento, ma perché in situazioni di questo genere sia perfettamente normale che si arrivi ad una sentenza. Ma perché si deve andare in tribunale? Abbi pazienza, tu ti metti in malattia, no? Mentre sei in malattia fai un altro lavoro. Ma scusa, ma che cosa è questa cosa? Il datore di lavoro ha l'onere di provare l'incidenza della diversa attività nel ritardare o pregiudicare la guarigione. Ma lascia stare, ma scusami. Ti sei messo in malattia e non puoi lavorare da me, non puoi lavorare nemmeno dall'altra parte, ma scusami.
Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, no, lo giuro su Dio!
Non è stata colpa mia se ero in palestra a boxare, Va bene! Iniziamo ricordandovi che siamo alla 32esima modifica del superbonus. 32esima modifica del superbonus. Sapete come la pensiamo sul superbonus da queste parti, però diciamo che inizia a esserci un grado di incertezza tra le imprese, chi ha commissionato i lavori, eccetera, eccetera, che mi pare notevole. Gli ingegneri, gli avvocati che se ne occupano, eccetera, che mi sembra notevole. Una quantità di modifiche normative che è un altro piccolo specchio del paese, nemmeno troppo. Al centro di questo si sta generando uno scontro. Quantomeno una tensione all'interno della maggioranza. Perché? Perché, come abbiamo raccontato la settimana scorsa, il governo ha deciso di dare il via libera, o meglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha deciso di dare il via libera a una norma che prevede di spalmare i crediti su 10 anni. Il problema qual è? Che questa norma vale per tutti i crediti edilizi a partire dal 1 gennaio del 2024. Questo vuol dire che è una norma retroattiva. Se si è dato il via libera ai lavori a partire dal 1 gennaio 2024 e fino ad arrivare al momento nel quale viene approvata la norma, non si sapeva che questa norma sarebbe entrata in vigore, e quindi questo modifica radicalmente la prospettiva. Questa cosa, oltre a generare una qualche preoccupazione in tutti gli operatori, come è comprensibile, e anche nelle persone che hanno dato il via a questi lavori, sta generando e suscitare tutte le perplessità che suscitano sempre delle norme quando entrano in questo modo, posto che sia come sia costituzionalmente accettabile una cosa di questo genere, perché poi rischi di ritrovarti il ricorso e poi le corti danno ragione a chi ha fatto ricorso e quindi poi ti ritrovi nella condizione precedente. Questo ha generato un certo grado di tensione anche all'interno della maggioranza. Su questo fronte il ministro Tajani ha detto: signori miei, così non va bene, questa cosa non può funzionare in questo modo, e Giorgetti ha risposto: se ne farà una ragione.
Ma io penso che Tajani adesso, quando leggerà l'emendamento, capirà esattamente il buon senso che l'ha ispirato. Credo che se ne farà una ragione anche lui, perché altrimenti dovremmo andare a ridiscutere tante spese che abbiamo. Io non è che qui introduco il tema, ad esempio, se è opportuno o non è opportuno tenere tutte queste missioni militari che abbiamo nel mondo, che magari potremmo ridispiegare nel Mediterraneo, nelle stazioni centrali delle nostre città.
Capito? Gli dice: guarda, io per esempio tu non ti mettere a discutere le mie cose del super bonus, e io non discuto la quantità di sedi diplomatiche che abbiamo e se tutte queste sedi diplomatiche sono necessarie. Non proprio leggerissimo come discorso, nonostante poi oggi Tajani cerchi di calmare, placare gli animi, mi viene da dire, in un'intervista al Corriere della Sera dice: non abbiamo litigato, per carità, siamo qua, noi siamo contrari a questa cosa, siamo perplessi anche sulla sugar tax. La sugar tax, e veniamo all'altro capitolo fiscale. Ormai la conoscete, credo, più o meno tutti perfettamente, o meglio no, sapete in linea di massima di che cosa si tratta. La sugar tax, così come la plastic tax, che è stata rinviata di nuovo, la tassa sulla plastica, mentre invece non sarebbe stata rinviata la sugar tax. Che cos'è? È un'imposta che viene giudicata correttiva, nel senso che più che a fare cassa, teoricamente serve a correggere i comportamenti delle persone o teoricamente delle aziende. Io quando il fisco ha un'impostazione correttiva sono sempre perplesso, però in alcuni casi va detto ha funzionato, non sempre come si sarebbe creduto. Allora, 10 euro per ettolitro nel caso dei prodotti finiti, 0,25 euro per chilo nel caso dei prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Immagino che ci si riferisca per esempio agli sciroppi, tanto per dare un'idea. Cosa prevede questa tassa? Chi è esentato da questa tassa? Le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti è inferiore o uguale a 25 grammi per litro per i prodotti finiti, a 125 grammi per chilo per i prodotti quelli che devono essere diluiti. Cos'è? È una tassa che serve, che è stata varata in vari luoghi del mondo e teoricamente serve ad avere un impatto sul consumo eccessivo di bevande dolci e quindi teoricamente sull'obesità. Cosa è successo nei paesi nei quali è stata introdotta? I risultati sono misti. Prendo da un pezzo di qualche mese fa della Fondazione Veronesi, il quale raccontava che in un'analisi fatta nel Regno Unito, nel quale è stata introdotta nel 2018, è emerso che avrebbe portato a una riduzione dell'obesità dell'8% solamente nelle ragazze di età compresa tra 10 e 11 anni. Ha avuto un impatto positivo nei paesi nei quali il consumo di bevande di questo tipo, di bevande edulcorate, è molto forte, e l'Italia è messa molto bene, nel senso che è al 37° posto nel mondo per questo consumo, con un consumo maggiore da parte delle famiglie a minor reddito. L'impatto si è visto in paesi come Messico, Francia, Norvegia, Finlandia, Ungheria, dove appunto il consumo era più alto, tenendo presente che il consumo di bibite zuccherate in Italia è sceso del 20% negli ultimi 10 anni. Quindi, servirà qualcosa, non servirà nulla, non lo sappiamo esattamente. Il resto della giornata ci racconta dell'interrogatorio di garanzia che ci sarà oggi per l'imprenditore Aldo Spinelli al centro della scena sulla vicenda ligure. Altri particolari emergono sull'inchiesta che riguarda Giovanni Toti e la regione Liguria, mentre dubbi e perplessità si addensano intorno all'ipotesi che Toti possa lasciare l'incarico. C'è un nuovo scontro tra il governo, i magistrati, ma che ve lo dico a fare? È una cosa che ci portiamo avanti da 30 anni, quindi così è. Il ministro Crosetto ha attaccato piuttosto duramente i magistrati, si è tornato a parlare di separazione delle carriere, Conte ha detto che le riforme sono simili al progetto della P2, qua non vi sto a rievocare cos'era la P2, che non abbiamo nemmeno tempo, insomma, per ricostruire tutta la vicenda della P2, e questo è sostanzialmente, poi ci arriveremo più largamente in rassegna stampa. Sul fronte estero vi do solamente tre elementi per il momento e poi arriveremo ad altro naturalmente. Il primo: la Russia sta cercando di avanzare verso Kharkiv. Nelle ultime 24 ore l'esercito del Cremlino ha attaccato l'Ucraina su tutta la linea del fronte, lo ha riferito lo Stato Maggiore di Kiev. C'è stato un pesante assalto russo a nord di Kharkiv e nel frattempo Putin ha deciso di cambiare i vertici militari. Non ha confermato Shoigu a ministro della difesa, al suo posto ha proposto la nomina di Andrei Belousov, che nel governo precedente era vice primo ministro e soprattutto un buon consigliere economico. Vedremo se questo cambierà le cose in campo. Vi segnalo su questo fronte che un po' nel silenzio dei media, mi pare di poter dire soprattutto italiani, la Georgia è tornata a scendere in piazza sabato sera con una manifestazione di dimensioni imponenti contro quella legge della quale più di una volta abbiamo parlato, che è la legge contro l'influenza straniera, contro di fatto le ONG straniere, ed è una legge che è considerata molto simile a quelle varate dalla Russia e volute dalla Russia, una legge che viene considerata come una sorta di avvicinamento a Mosca. Ebbene, un popolo pro-europeo è sceso in piazza in maniera massiccia nella capitale georgiana e forse meriterebbe un filo più di attenzione. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il traffico.
24 mattino.
No, De Luca non ha fatto una bella figura. Certo che un governo che si mette a discutere di forme costituzionali con Pupo, i Balzanicchi e un prete di quartiere, a me sinceramente preoccupa.
Sì, ma il Superbonus ha anche contribuito a far raddoppiare perlomeno i costi dell'edilizia delle imprese. Cioè, ha fatto un disastro e ne pagheremo le conseguenze chissà per quanti anni.
Sì, sì, certamente. Qua si parla naturalmente, caro ascoltatore, di un discorso diverso. È un discorso che ha a che fare con, appunto, come dicevamo, la retroattività del provvedimento. Sul primo punto, però, le metto una pulce nell'orecchio su quel convegno, ed è una pulce nell'orecchio che dopo una settimana nella quale un po' di ironia appunto su quel tema l'abbiamo fatta, mi ha messo Aldo Grasso nel suo pezzo ieri sul Corriere della Sera, ieri mi pare che sia Padiglione Italia, quella rubrica che firma settimanalmente, nella quale dice: guardate, fate attenzione a un convegno di questo tipo, perché è chiaro che questa riforma costituzionale, la riforma del premierato, finirà in referendum, perché non ci sarà l'approvazione che è richiesta appunto di due terzi per non andare a referendum, e posto che si andrà a referendum è un primo tentativo da parte del governo di raccolta di testimonial, se così vogliamo dire, cioè rendere tutto questo una battaglia popolare per certi versi, trascinare all'interno di questo dibattito tutto un mondo che non è strettamente collegato alla politica, rendere più, aperte virgolette, sexy, chiuse virgolette, l'argomento, tanto per intenderci che, diciamocelo, non è molto sexy, il premierato non è molto sexy. Va bene, veniamo alla situazione in Medio Oriente, dove ovviamente siamo ancora, a dire il vero, in una fase di attesa. Il 213° giorno di guerra. Le vittime palestinesi sono più di 35.000, i dati sono come sempre quelli diffusi dal Ministero della Sanità di Hamas, che tra l'altro, lo ricordiamo, non distinguono tra militanti e civili, ma il numero di civili è elevatissimo. Lo stesso Blinken, il segretario di Stato americano, ha detto nelle scorse ore sono morti più civili che miliziani. Una grande offensiva israeliana a Rafah causerebbe caos e anarchia senza eliminare Hamas. Saluto Ugo Tramballi, che torna da noi. Caro Ugo, buongiorno.
Buongiorno.
Come sapete, consigliere ISPI ed editorialista del Sole 24 Ore. Allora Ugo, mi sembra che in realtà in quest'ultima settimana sia stata una settimana sostanzialmente di attesa anche per Israele, cioè quasi come se lo stesso Israele sia indeciso su cosa fare davvero.
Beh, certamente le pressioni internazionali sono forti, però non è che Israele non ha fatto niente in questi giorni, cioè in questi giorni ha continuato a combattere, certo non quell'offensiva, non quei bombardamenti a tappeto fatti nelle prime settimane, nei primi mesi di guerra, ma morti erano continuato ad essercene. E non si tiene conto del fatto che, avendo Israele occupato anche la parte, la frontiera diciamo palestinese di Rafah con quella con l'Egitto, non c'è più un valico attraverso il quale possono passare aiuti, per quanto pochi. Quindi bambini e malati continuano a morire per l'assenza di medicine, continuano a morire di fame. La situazione umanitaria si fa sempre più disperata, con queste centinaia di migliaia di persone costrette ora a spostarsi da qui a lì, poi dopo da lì a qui. Questa è una cosa orribile, cioè quello che sta facendo Israele. Certamente bisogna eliminare Hamas, non ci può essere un day after se Hamas e il suo leader Sinwar restano ancora vivi e vegeti. Però nemmeno Israele, nemmeno Bibi Netanyahu sta pensando a un day after. Infatti vedete che adesso si sta combattendo anche al nord, dove Israele aveva raso al suolo tutto, dove era convinto di aver vinto la guerra, almeno in quella parte del nord di Gaza. Invece questi sono ritornati. È un po' come, non so se vi ricordate, quando George Bush invase l'Iraq, no? L'invase l'Iraq, lo cosiddetto, come disse lui, mission accomplished, missione compiuta, abbiamo vinto, però poi in realtà non c'era un programma, un progetto per chi avrebbe come governare l'Iraq, e l'Iraq esplose di nuovo. Ecco, sta succedendo la stessa cosa anche a Gaza. Quindi per parlare di disastro umanitario, per parlare di comportamento inaccettabile da parte di Israele, non bisogna aspettare la famosa offensiva su Gaza. Il massacro continua ad essere in corso.
Che cosa possiamo attenderci per i prossimi giorni, secondo te Ugo, dal punto di vista o diplomatico o dell'azione di Israele?
Ma credo questa continuazione, questa specie di attesa di qualcos'altro che possa avvenire, ma nel frattempo nessuno, non l'amministrazione Biden, nessun esperto, nessuno, neanche Bibi Netanyahu lo sa, cioè quando e soprattutto come finirà questo conflitto.
Allora, io Ugo ti ringrazio per il tuo punto anche di oggi, e vedremo come procederà la settimana evidentemente, e se le ulteriori pressioni americane che stanno arrivando, ma sembra che fino a questo momento abbiano sortito tutto sommato scarso effetto, avranno effetto questa volta le pressioni internazionali, in ore nelle quali tra l'altro, lo ricordo, l'Egitto ha annunciato nelle scorse ore la sua intenzione di intervenire ufficialmente a sostegno dell'azione del Sudafrica contro Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. Vedremo che cosa accadrà. Grazie dunque a Ugo Tramballi, consigliere ISPI, editorialista del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Ci sentiamo dopo.